Laser.
L'analisi filosofica delle crisi delle nostre forme del vivere non può che coincidere con la critica del progresso, così come lo abbiamo pensato fino ad ora. Homo sapiens si inserisce nella storia del nostro pianeta con un atteggiamento invasivo e predatorio, finendo per compromettere la nostra sopravvivenza, trasformandoci nella prima specie autominacciata e consapevole di esserlo. Nel corso dell'evoluzione, invece, i virus hanno sviluppato complesse strategie di proliferazione e sono antichissimi. Telmo Pievani, cosa ci dice questa pandemia sul nostro rapporto con il pianeta che abitiamo?
Ma dunque, su questa pandemia ci sono ormai punti di vista molto diversi che sono stati approfonditi dalle varie branche della scienza. Io ho fatto notare però che ne manca uno che è importante e che ci permette anche di guardare al futuro, che è quello evoluzionistico, cioè cercare di rispondere a una domanda molto semplice che forse in tanti si sono fatti in queste settimane: ma com'è possibile che un organismo così elementare, così semplice, un pacchetto di RNA, di acido nucleico, di materiale che porta l'informazione genetica, circondato da un po' di proteine, metta in difficoltà una specie evoluta, intelligente come la nostra, e mietendo così tante vittime purtroppo e causando tutti questi danni anche economici? E la risposta non è tanto difficile, è che questi organismi sono molto vecchi, sono molto antichi. Noi siamo su questo pianeta soltanto da 200 millenni, che sembrano tanti, ma in realtà siamo una specie giovanissima. E lui invece, questi coronavirus, questi virus, sono in giro da 3 miliardi di anni. Quindi hanno avuto molto più tempo per evolvere queste loro strategie, che poi tutto sommato sono molto basilari, cioè moltiplicarsi, proliferare per quanto possibile. E noi invece al confronto siamo lenti, perché mutiamo molto più lentamente. Infatti noi dobbiamo rincorrerli con i vaccini e poi loro però si modificano geneticamente, quindi è una corsa senza fine. Ogni anno dobbiamo trovare nuovi vaccini. Quindi diciamo che uno sguardo evoluzionistico ti permette di capire che il posto dell'uomo nella natura, e quindi essere un po' più umile magari la prossima volta, trarre lezione da quello che è successo e capire che questi organismi possono essere pericolosi, tanto più se noi poi, e questo è l'altro aspetto per me molto importante, in modo sconsiderato favoriamo la loro diffusione, come abbiamo fatto anche nel caso di questa pandemia, ricordiamolo, che ha fatto il salto di specie non a caso, ma perché noi aumentiamo le possibilità di contatto con gli animali che portano questo virus, uccidendoli, cacciandoli, vendendoli nei mercati, cosa che è illegale e non si può fare.
Ecco, guardando i fatti con uno sguardo più recente, quindi da un lato siamo ospiti perfetti, dall'altro in questi ultimi decenni abbiamo dei comportamenti e degli stili di vita che favoriscono indubbiamente la diffusione del virus, perché aiutano il virus ad attaccarci e a diffondersi, e penso ad esempio alla distruzione di ecosistemi, distruzione che ha favorito il salto di specie.
Sì, ha detto molto bene, noi siamo ospiti perfetti. Questo è un altro sguardo evoluzionistico importante, no? Che è quello di guardare la natura togliendosi gli occhiali antropocentrici, guardare il mondo dal punto di vista anche degli altri, anche del tuo nemico, come è in questo caso il coronavirus. Dal suo punto di vista noi siamo un veicolo di diffusione perfetto, perché siamo 7 miliardi e mezzo, siamo tantissimi, ci spostiamo molto. Per fortuna abbiamo tante relazioni sociali, ci ammassiamo sulle navi, sui treni, sugli aerei, nelle città, nei mercati, quindi per lui noi siamo un veicolo di diffusione. E quindi noi però, siccome abbiamo il cervello, cosa che invece il Covid-19 non ha, noi invece possiamo sviluppare tutta una serie di strategie preventive, sapere che succede questo. E poi dobbiamo anche sapere che questi virus sono molto mutevoli, perché sono RNA, che è una molecola più instabile, no, del DNA. E quindi può succedere che facendo il salto di specie, come è accaduto in questo caso, mutano, si modificano e possono cambiare strategia. Per esempio, il Covid-19, ormai lo sappiamo, ha scelto come strategia di essere molto contagioso, estremamente facile che si diffonda, appunto, bastano le goccioline del nostro starnuto. La sua letalità è ancora bassa, anche se in alcuni casi ha davvero fatto tante vittime, come per esempio in Lombardia in questi giorni, però diciamo che lui tende a farci ammalare e poi a usarci come mezzo di diffusione. Però noi tutte queste cose adesso le sappiamo e quindi possiamo prevenirle. E quello che a me spiace tanto è che noi scienziati lo sappiamo. Era già successo tante altre volte e non abbiamo imparato la lezione. Faccio solo un esempio, era già successo con l'Ebola. L'Ebola è un altro virus, anche lui a RNA, un po' più complicato del Covid, molto più pericoloso, uccide molto di più, una percentuale molto più alta, però si diffonde solo se c'è un contatto fisico diretto, proprio corpo a corpo con i liquidi corporei, quindi è più difficile che si diffonda. Ma anche quel virus lì ha fatto il salto di specie e noi abbiamo scoperto dopo perché. Perché abbiamo distrutto la foresta primaria dove questi animali, i grandi pipistrelli, vivevano, abbiamo sostituito la foresta con piantagioni di palma, da olio e altre vegetali, e abbiamo così favorito l'arrivo di questi animali a contatto con gli esseri umani. Quindi, alla fin fine, la morale è che se tu perturbi l'ambiente, devi aspettarti degli effetti collaterali, a volte anche molto spiacevoli, come le pandemie.
Tra l'altro, le autorità tedesche hanno dato notizia nei mesi scorsi di nuovi casi di aviaria da un uccello selvatico nello stato di Brandeburgo, nella Germania orientale. Dunque, quale lezione da questi episodi? Come ci ha appena detto, non è una novità, sembra stia diventando un episodio frequente.
Diventa frequente, ma la lista è lunghissima, e appunto l'aviaria è un altro esempio di salto di specie, la suina ce la siamo dimenticata, ma è stato un altro caso che è esploso in Centro America, la febbre gialla, la stessa rabbia, sono tutti virus che hanno fatto e fanno i salti di specie. Noi lo sappiamo, ci sono modi per prevenirlo. Primo è lavorare proprio all'origine, quindi smetterla di entrare in contatto con questi animali, lasciarli in pace, lasciarli vivere dove stanno da sempre, e soprattutto evitare di cacciarli, di ucciderli, di commerciarli, di portarli in Occidente o in Asia e metterli in questi mercati. L'abbiamo visto tutto, con tutti, che cos'era il mercato di Wuhan, ma non c'è solo lì, insomma, questa situazione, c'è in molti altri paesi. E poi, siccome sappiamo che ce ne sono degli altri, appunto l'aviaria è un altro esempio, l'aviaria tra l'altro ha bisogno di poche mutazioni ancora per diventare trasmissibile per via aerea, quindi è davvero anche quello molto temibile e bisogna studiarlo molto da vicino. L'altra strategia è ricerca scientifica, perché per esempio adesso molti miei colleghi stanno pensando, ed è un'idea secondo me molto giusta, alla luce di quello che sta succedendo in queste settimane, di fare per esempio una grande banca dati mondiale di tutti questi virus, mapparli, studiarli geneticamente, avere quindi una specie di banca genetica di questi virus, in modo che quando dovesse saltare fuori un altro di questi che fanno il salto di specie, averlo già in una banca dati e conoscerlo già geneticamente potrebbe permetterci di avere il vaccino più velocemente, perché noi adesso stiamo tutti aspettando il vaccino per il Covid-19, ma come sappiamo ci vorranno mesi e mesi ancora.
Dunque, i virus hanno degli avversari, lei ci dice che noi possiamo scatenare contro di loro, sono la ricerca scientifica, l'igiene naturalmente e il progresso sociale e anche probabilmente un cambiamento nel rapporto con gli animali, ad esempio, e con le altre forme del vivente. La deforestazione è un'altra causa importante, no?
Assolutamente sì, e io sottolineerei soprattutto come sono legate le ultime due. Sembrano due cose completamente diverse, ma la protezione ambientale e il progresso sociale, cioè sostanzialmente ridurre le disuguaglianze, i conflitti sociali, la povertà, le guerre, i conflitti, sono strettamente collegate oggi. Prima del coronavirus il tema all'ordine del giorno era il riscaldamento climatico, adesso non se ne parla quasi più, adesso siamo ovviamente concentrati su questa emergenza, ma le due cose sono legate e sono legate tutte dalla insostenibilità crescente delle attività umane rispetto all'ambiente e alla biosfera dentro la quale siamo, nonostante tutto, ancora immersi e dalla quale, noi dipendiamo. Se non c'è, protezione ambientale, Noi lo sappiamo, il riscaldamento climatico, le pandemie, quello che sta succedendo oggi peggiora i problemi sociali e viceversa. Quindi bisogna imparare a capire di tenere insieme questi due aspetti.
Quindi la protezione ambientale è il tema dei temi del contemporaneo. Da un lato la biodiversità, calata di un terzo in tutti i gruppi animali e nelle piante, e dall'altro appunto il riscaldamento globale, questo cambiamento climatico indotto dalle attività umane, che è un grande fattore evolutivo perché sta modificando i cicli di regolazione, no, del nostro pianeta.
Esatto, e interagisce proprio con la crisi della biodiversità che citava lei. Questo è importante, se ne parla troppo poco, ed è un altro esempio di quello che dicevamo prima. Homo sapiens ha ormai ridotto tra il 30 e il 40% la presenza di tutte le altre forme di vita sul pianeta, che è un dato impressionante, secondo me. Cioè, non era mai successo prima nell'evoluzione che una sola specie facesse fuori un terzo di tutte le altre. È tristissimo. Però è anche controproducente, questa è la cosa importante, perché meno specie ci sono negli ecosistemi, più la natura è meno generosa nei nostri confronti, perché da quelle specie dipendono servizi fondamentali per la nostra vita, l'acqua, la fertilità del suolo, gli insetti impollinatori che permettono le coltivazioni di quasi più del 70% di quello che mangiamo dipende dal lavoro degli insetti. Quindi se noi riduciamo quella biodiversità ci facciamo del male. È questo che secondo me oggi è il grande tema. Siamo immersi in un modello di sviluppo e di consumo che ci aggrada, che ci soddisfa molto nel breve periodo, ma chiaramente ci fa pagare un costo poi sul medio e sul lungo periodo. E adesso c'è questa pandemia che ce lo fa capire e spero che si possa imparare tutti costruttivamente questa lezione dura.
Telmo Piovani, c'è anche un cambiamento evolutivo, anzi cognitivo urgente da attuare da parte di Homo sapiens, che deve imparare a guardare un po' più lontano nel futuro, un po' meno in modo miope, guardando solamente al presente. Noi pensiamo soprattutto al profitto immediato, alla produzione di merci e pensiamo meno alle conseguenze.
Esatto, questo per me è un punto molto importante. Sono usciti tra l'altro tanti studi scientifici adesso su questo, che dicono esattamente questa cosa che adesso lei ha sintetizzato bene. Cioè noi abbiamo, la dico in un altro modo, noi abbiamo una mentalità, un modo di pensare che è strutturalmente miope, cioè molto focalizzato sul presente e poco lungimirante. E ci sono delle ragioni per questo, nel senso che il nostro cervello si è evoluto per delle ragioni buone, perché fosse così. Adesso però non va bene, non va più bene, perché siamo davanti a problemi globali, come appunto il riscaldamento climatico, le pandemie o la crisi della biodiversità, che richiedono interventi altrettanto planetari, globali e molto lungimiranti. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo prendere delle misure oggi che sono costose, ma i cui effetti poi saranno goduti da chi verrà dopo di noi, tra 10, 15, 20 anni. Quindi non da chi deve farsi, per dire, rieleggere alle prossime elezioni, ma bisogna avere una prospettiva più lunga. Altrimenti cosa succede? Succede esattamente quello che stiamo vivendo in queste settimane. Non avendo adottato misure preventive contro le epidemie, le pandemie, ma avendo continuato quei comportamenti inadeguati che dicevamo prima, il commercio illegale degli animali, la distruzione della foresta, adesso paghiamo un costo altissimo, che è molto più alto di quello che avremmo dovuto pagare per fare politiche preventive. Il riscaldamento climatico è la stessa cosa, pagheremo di più dopo. Quindi dobbiamo capire questa cosa molto importante, che investire adesso nella protezione ambientale e in un'inversione di tendenza significa, fare anche i nostri interessi, soprattutto quelli dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Ecco, cosa ci dice il lungo percorso evolutivo tra passato e futuro del nostro rapporto con il pianeta che abitiamo?
Beh, ci dice che c'è stata una grande accelerazione, questo ormai è chiaro. I miei colleghi geologi ormai hanno deciso di introdurre ufficialmente la parola antropocene, ne hanno discusso per anni, adesso ormai sono quasi pronti, lo faranno cominciare nel 1945 con ogni probabilità, anche se ne stanno ancora discutendo, perché i geologi del futuro nel 1945 avranno un segno netto, anche se tristissimo, di una discontinuità umana, cioè la ricaduta degli elementi radioattivi dovuti all'esplosione delle bombe nucleari e poi di tutti i test nucleari fatti fino agli anni 60. Ma perché si farà cominciare lì? Perché il secondo dopoguerra è considerato il momento della grande accelerazione, in cui la popolazione umana è cresciuta tantissimo, anche il progresso sociale, umano, le risorse, la nostra ricchezza è aumentato tanto. Quindi noi adesso abbiamo vissuto su questa onda lunga di questa grande accelerazione e adesso però 70-80 anni dopo bisogna ripensare perché quell'accelerazione sta presentando il conto, cioè ci sta facendo vedere qual è il costo sotteso di tutto quello sviluppo. E quindi io personalmente sono contrario all'idea di una decrescita o di fermare tutto, di tornare indietro, assolutamente. Secondo me bisogna ripensare il modo di svilupparsi e avere una crescita qualitativa e non soltanto quantitativa. Io ne discuto spesso con i miei colleghi economisti e secondo me c'è ancora tanto da fare. Nel senso che anche noi, anche i cittadini, anche chi ci ascolta, quando torneremo alla normalità? Adesso le autostrade sono semivuote, poi torneranno a riempirsi di camion, saranno tutte intasate di traffico. Quella è una buona notizia o una cattiva notizia? Tutte e due. È una buona notizia perché l'economia riprende, cresce e torniamo a produrre, però è anche una cattiva notizia perché le infrastrutture sono piene, viaggiamo in modo scomodo, sono piene di inquinamenti, inquinano tantissimo. Ecco, noi dobbiamo risolvere quell'ambivalenza lì, quel problema che abbiamo di crescere ma a scapito dell'ambiente che ci circonda e quindi poi ne paghiamo le conseguenze.
E infatti, tra l'altro, lei ha proposto di inserire l'Homo sapiens in una nuova categoria, l'unica specie che rischia di autoestinguersi, una specie autominacciata.
Ma quella della specie autominacciata è una provocazione che ho lanciato qualche anno fa, che qualcuno ha preso sul serio, nel senso che ci sono delle categorie delle specie, no? Quelle vulnerabili, quasi estinte, in via di estinzione. Ne mancava una che è le specie autominacciate, cioè quelle specie che modificano l'ambiente attorno a sé in modo talmente radicale che a un certo punto si ritrovano esse stesse in difficoltà, nel senso che devono adattarsi a un ambiente che loro stesse hanno mutato. E noi Homo sapiens siamo esattamente questo, no? Dobbiamo il nostro successo proprio al fatto che abbiamo imparato a modificare l'ambiente attorno a noi, ad adattarlo alle nostre esigenze. Però adesso cosa succede? Che siamo noi che ci dobbiamo adattare a questi mutamenti da noi stessi introdotti. È una specie di trappola evolutiva in cui ci siamo infilati. E perché ci siamo infilati, per rispondere alla sua domanda? Per tante ragioni, ovviamente, per interesse economico, per avidità anche per certi aspetti, no? Volere tutto subito senza pensare alle conseguenze. Ma c'è anche, secondo me, un problema più profondo. Noi Homo sapiens siamo una specie predatoria che può sembrare una parola brutta, ma in realtà ha fatto la nostra fortuna per tanto tempo. Predatoria cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo delle risorse, le troviamo, tendiamo a sfruttarle il più possibile finché ce n'è. E questo perché veniamo da una lunghissima storia evolutiva in cui le risorse erano scarse e discontinue, nel senso che non sapevi quando avresti mangiato la volta dopo e quando avresti trovato una fonte così ricca di cibo. E allora l'istinto qual è? Immagazzinarla il prima possibile, farla propria, sfruttarla tutto subito. Ecco, noi abbiamo molto radicata in noi questa mentalità del tutto subito, solo che per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, adesso questa profonda mentalità radicata nella nostra mente è inadeguata, ci sta facendo del male e quindi dobbiamo fare uno sforzo per cambiarla, il che, aggiungo, non è affatto impossibile, perché noi abbiamo la cultura, abbiamo l'intelligenza, abbiamo la scienza, abbiamo la filosofia, l'etica che altre forme di vita non hanno. Noi abbiamo scritto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 48, che è meravigliosa ed è proprio esattamente quello, no? Mettersi intorno a un tavolo e decidere che noi possiamo comportarci diversamente. Noi possiamo benissimo farlo perché non siamo schiavi dei nostri istinti come come molti altri animali.
Lei ha anche sottolineato spesso come nell'evoluzione noi abbiamo bisogno della biosfera per vivere, mentre la biosfera non ha alcun bisogno di noi, dell'Homo sapiens. Come sarebbe la Terra senza la nostra ingombrante presenza? Quali scenari si possono immaginare? Lei ha riflettuto anche su questo aspetto, anche attraverso l'arte.
Sì, questo è un modello che a me piace molto perché è uno di quei casi in cui la scienza dialoga con l'arte, la letteratura. Ci sono stati grandi scrittori come Leopardi, ma molti altri, che hanno immaginato un mondo senza esseri umani. Ovviamente Leopardi lo faceva già a suo tempo in modo molto provocatorio, no? Per far vedere quanto siamo poco necessari noi all'universo dal suo punto di vista. Adesso però questo modello è stato indagato anche dalla scienza e quindi mi sono divertito poi a ricostruire esattamente questo processo, perché noi possiamo immaginare che domani mattina non ci siano più esseri umani sulla Terra. Tra l'altro in un periodo di pandemia è una suggestione particolarmente significativa, ma in realtà questo è un modello che non prevede nessuna catastrofe, nulla di che, è semplicemente un esperimento mentale, quindi nessuna catastrofe, però semplicemente domani mattina non ci sono più umani sulla Terra. Vedere che cosa succede è impressionante, perché scopri che innanzitutto tutta la nostra vita dipende dalla manutenzione quotidiana, quindi tutti i nostri artefatti, le nostre case, le strade, le fabbriche, le industrie, molto rapidamente, in pochi giorni, andrebbero distrutte. Basti pensare alle centrali nucleari senza manutenzione, alle dighe e così via. E poi scopri che la vegetazione subito si riprenderebbe il suo posto, andrebbe ad occupare di nuovo le strade, le città e le metropoli. Poi scopri quali sono i materiali più resistenti, tutto sommato, dell'umanità: la ceramica, il bronzo, la ghisa, l'acciaio, ma più di tutti le plastiche, perché le plastiche di cui abbiamo impregnato il mondo è stato calcolato che durerebbero almeno 80-90 mila anni dopo la nostra scomparsa. Quindi, se arrivasse un archeologo dopo 50 mila anni, troverebbe ancora tutta la plastica che abbiamo diffuso nel mondo. E così via, insomma, ci capisci. Una cosa molto evidente: noi, la Terra per tantissimo tempo ha fatto a meno di noi e potrebbe benissimo fare a meno di noi anche in futuro. E questo, cosa importante, ci tengo a dirlo, non è un messaggio pessimista o nichilista del tipo ah vabbè, allora facciamo pure a meno dell'uomo. No, al contrario, scoprire di non essere indispensabili ti fa capire quanto è preziosa l'occasione che abbiamo avuto di avere un pianeta così bello che ci ospita, e quindi il messaggio non è pessimista, ma al contrario, è far tesoro di questa occasione unica, rara e improbabile che abbiamo avuto di godere delle bellezze e delle risorse di questo pianeta. Io aggiungerei soltanto una raccomandazione, se posso, visto che ormai è europea. Io abito a Bergamo, sono bergamasco, anche se lavoro all'Università di Padova, adesso sono isolato come tutti, e qui davvero la pandemia, come abbiamo sentito, ha lasciato il segno e sta lasciando il segno, perché c'è anche una mortalità molto, molto alta. Quindi la raccomandazione che adesso facciamo in tanti e che è molto importante fare per le prossime settimane è non rilassarci, perché si raggiungerà, speriamo, presto il picco e poi ci sarà la discesa. La discesa però sarà lenta e non bisogna allentare assolutamente la presa sull'isolamento, la rarefazione sociale e la riduzione dei contatti, perché anche quando poi si va verso la discesa e speriamo l'uscita da questo incubo, ci sono comunque ancora potenzialmente molte persone che possono essere contagiose, e quindi bisogna mantenere queste misure il tempo necessario perché se ne esca per davvero. So che è difficile per tutti, ma è una cosa molto importante non allentare la presa quando le notizie, spero, diventeranno un pochino più positive.